prossimo, se possiamo parlare un po' della scrittura con la quale abbiamo iniziato la diretta di oggi, Efesini 6, la guerra spirituale, il combattimento giornaliero del cristiano, e un piccolo messaggio intitolato Gesù ci chiama ad unirci all'esercito del cielo per la battaglia finale. Risponderemo?
Grazie Signore.
Bello questo titolo.
Amen.
Adesso vediamo se
Abbiamo
rispondiamo.
messo la foto lì sulla radio, lì, prima pagina. C'è la combattente qui, che è una specie di Giovanna d'Arco. Bene, che dice nel nome di Gesù avanti. Gloria a Dio. Andiamo Primo Re 22.
Sì.
Signore, aiutaci a darci. Dacci, Signore, il tuo messaggio, condividerlo, Signore, quello che vuoi insegnarci, Signore Gesù.
Amen.
Amen. Verso 19, io ho visto il Signore.
Primo Re 22:19. Io ho visto il Signore seduto sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava a destra e a sinistra.
Bene, cosa leggiamo qui? Vediamo qui che il Signore ha un esercito. C'è l'esercito del male e questo è l'esercito del bene. Va bene. Mi piace raffigurare Dio, la sua opera, come un esercito che combatte contro il male, contro il nemico, perché è questa la realtà mostrata nella Bibbia. Va bene, scritture come Salmo 144, Giudici capitolo 3. Vediamo che il Signore. Non è una religione passiva come... No, no. Vai al Salmo 144, ce l'hai, verso 1.
Salmo 144:1. Benedetto sia il Signore, la mia rocca, che addestra le mie mani al combattimento e le mie dita alla battaglia.
Va bene, il Signore ci addestra a combattere. Non ci addestra a perdere le battaglie, ad essere... oltraggiati, umiliati da Golia che sfida l'esercito di Dio, chi c'ha il coraggio a venire a combattere con me e tutto Israele, tutte le chiese cristiane oggi lì impaurite dietro i portoni, sulle panche a pregare alla Madonna o al santo di qui o alla cassapanca di là che li aiuti. Si scende in campo come Davide, si combatte, si vince o si muore. E che esercito siamo altrimenti?
Hai detto alcuni giorni fa che i cristiani di oggi sono abituati ad essere passivi, amorevoli, tranquilli, mentre la verità è, dalle scritture vediamo, che dobbiamo abituarci, considerare normale il combattimento giornaliero. Ci svegliamo la mattina, cominciamo a combattere contro il diavolo, dobbiamo abituarci a questo stile di vita. Pensare che è normale e così vinceremo il diavolo. Non pensare perché sono attaccato del diavolo, perché molti fratelli scrivono questo, perché il diavolo mi attacca, ma cosa devo fare? Perché ancora sono sotto attacco? È normale, siamo soldati, abituarci all'idea che dobbiamo combattere in continuo.
È triste, l'esercito del Signore, perché è così conciato male? Perché il diavolo lo tenta, il diavolo l'attacca e siccome è un esercito cristiano mondiale che dorme, per la maggioranza, che non si allena, non si esercita, è come un pugile che arriva il giorno del match, del combattimento, e va lì e si fa ammazzare di botte. Perché? Perché non si è allenato. Cioè, perché succede questo? È possibile che i cristiani siano così fessi? È il fatto che c'è il diavolo in giro, li inganna.
Sì.
Va bene, allora dobbiamo svegliarci. Il Signore lo permette perché vuole la Chiesa sveglia.
Amen, amen.
Il pugile, il soldato che si allena in continuazione, a un certo punto si annoia e vuole combattere. Che faccio qui? Dove andiamo a combattere? Va bene. Invece, a forza di scaldare panche, entra il suo spirito religioso e diventa una droga, sia la droga religiosa. C'hai Giudici 3, 1 e 2,
Sì,
guarda.
Giudici 3, 1 e 2. Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima.
E allora, scopo di Dio è che conosciamo la guerra e la impariamo a fare.
Wow.
Non rimane niente di questa stupida religione passiva che il cristiano deve sempre porgere l'altra guancia, deve sempre essere il fesso del quartiere, il cretino della scuola. Non è questo il fatto. Si combatte. Va bene, si combatte. Va bene. E il motivo è questo, che il diavolo è in guerra contro il popolo di Dio. E come possiamo vincere se non ci prepariamo, se non ci addestriamo a scontrarci con lui, a combatterlo nel nome di Gesù e vincerlo? Se non ci addestriamo, come facciamo a vincere? Ora, senz'altro c'è stato quello che obietta, ma questo era valido solo nel Vecchio Testamento, perché scritture che ho citato, Giudici 3, Salmo 144, Vecchio Testamento. Ma perché Dio è cambiato per caso? È lo stesso Dio, eh? Vecchio Testamento mica è finito. Detto Gesù, Matteo 5, citato prima, neanche una virgola della legge passerà che tutto sarà adempiuto. Il Dio di adesso è lo stessissimo del Vecchio Testamento, tranne quando, come dice Romani 10,4, Gesù ha adempito qualcosa. Quello che Gesù ha adempito, per esempio, non devi pagare i tuoi peccati, non devi offrire sacrifici di animali, d'accordo. Salvezza è gratis, ok, questo è... ma il resto no! Il Vecchio Testamento è validissimo, non puoi non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non dire falsa testimonianza, onore a padre e alla madre, che sono finiti questi. Ma mica siamo impazziti, eh. Il Vecchio Testamento è validissimo, tranne alcune cose che Cristo ha adempito. Però quello che Cristo non ha adempito non è, è finito. Cristo non ha adempito che non c'è più da combattere il diavolo. Grazie Signore. Andiamo a Efesini 6, guarda.
Ok.
Va bene, perché leggiamo le stesse cose che ho letto nel Vecchio, leggiamo nel Nuovo Testamento, 6, 12 e 13. E prestare attenzione.
Efesini 6, 12 e 13.
Che sono la chiave un po' di questo messaggio.
Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Alleluia. Va bene, attenzione, queste scritture le conosciamo, le abbiamo lette, ma attenzione,
sì, sì.
Parlano di noi, di quello che facciamo, di quello che dobbiamo fare e di quello che qualcuno non sta facendo. Allora, in Apocalisse 12 vediamo che il combattimento che vediamo riflesso sulla terra in realtà sta avvenendo in cielo. Apocalisse 12, 7 a 9.
Apocalisse 12, 7 a 9.
Scritture che conosciamo benissimo, però vanno con questo messaggio.
E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, fu gettato giù, fu gettato sulla terra.
Va bene, guerra, guerra, guerra nel cielo. Sulla terra, logico, c'è sempre stata guerra qui. Però comincia in cielo la guerra del diavolo contro il Signore. Le bugie del nemico contro la verità. E quella è la vera battaglia.
Sì. Adesso, sì, vediamo che le scritture parlano chiaramente di una guerra spirituale, ma qualcuno chiederà, i cristiani non devono essere sempre pacifici, amorevoli? La Bibbia ci esorta di essere pacifici. Anche in Matteo 5, verso 9, dice, «Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Quindi qual è l'equilibrio giusto allora tra guerra, pace, quando essere amorevoli, quando no? Cosa facciamo?
Beh, noi siamo pacificatori che fremiamo le guerre, però non siamo pacifisti che non combattiamo. Pacificatore è uno che attivamente ferma la guerra, la battaglia, la lotta, le liti. Ma un pacifista è uno che dorme tutto il giorno e dice guarda, possono ammazzare chi voglio, io sono pacifista, va bene? No, non è così, no. La pace di Dio è solamente per quelli che la ricevono, come Gesù ha detto, per quelli che si adoperano per la pace. Beati quelli che si adoperano per la pace, saranno chiamati figli di Dio, Va bene, quindi la pace di Gesù è per quelli che si adoperano per la pace, ma per quelli che si adoperano per la guerra, per il male, per la zizzania, seguendo l'esempio del loro padre Lucifero, che la pace non la vogliono in nessun caso, Matteo 10,34, Gesù dice,
Matteo 10,34, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada.
Allora Gesù si contraddice? Certo, che Gesù è pacificatore, certo che è principe della pace, però dice, non so, io sono principe della pace, ma non sono venuto a portare la pace. Perché è un mondo del diavolo, come fai a portare la pace?
Quindi quando si tratta di guerre sulla terra, dobbiamo portare la pace, perché una lite tra fratelli o una guerra tra nazioni non aiutano a niente lottare per un pezzo di terra. Dobbiamo portare pace e amore e unità. Però nello spirito c'è una guerra spirituale continua contro il diavolo. Nello spirito dobbiamo sempre combattere.
Sempre combattere.
Contro il diavolo e il male.
Amen. Nel Vecchio Testamento con le spade si combatteva. Nel Nuovo Testamento si possono usare le spade, le armi, ma solo per difesa pura. Mm-hmm. Allora è consentito.
Okay.
È consentito. Il poliziotto che usa le armi per fermare un criminale, un assassino, un serial killer, è benedetto da Dio.
Sì, perché ha detto ci sono quelli che la pace non la vogliono sentire, l'amore neanche. Allora cosa fai?
Il poliziotto avvisa il criminale, dico alto là, se no sparo. Un criminale armato che va in giro, ha fatto del male con le armi, dice alto là, fermo, sparo. Quello là non si ferma e il poliziotto può sparargli, perché è armato. Ed è benedetto da Dio. Le guerre di Israele erano benedette da Dio. D'accordo? Grazie Signore. Vai Giovanni 16,33, va bene? Perché lì il Signore ci avvisa che... mentre attraversiamo il mondo non sarà una cosa fatta in tranquillità. Va bene? Giovanni 16,33.
Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo.
Quindi preparatevi a tribolazioni, preparatevi a problemi, preparatevi a combattimenti. Prima impariamo a essere dei duri combattenti, meglio è. Quando viene una battaglia, una lotta, un attacco del diavolo, mai impaurirsi. Il soldato non può permettersi di avere paura. Sì, la paura tocca a tutti qua, però il soldato la vince. La paura non ti può toccare a un punto che sei paralizzato a letto, muori di paura, uno sbatti la porta, muori di attacco cardiaco. Devi vincere la paura. Devi vincere. Il boxer, il pugile sale sul ring, sa che le prenderà, ma lo sa che le deve dare. E le deve dare forti, e il più presto possibile. Va bene? Quindi guarda, è un'idea stramba che si aggira per il cristianesimo di questi tempi. E cioè che siccome la parola di Dio dice che non combattiamo contro carne e sangue, che per questo non dovremmo combattere per niente. Quindi solo cercare di goderci la vita, riposarci sulle panche di certe chiese altrettanto addormentate. Quindi questa è la stramberia che sta circolando in giro. È una cosa pazzesca, no? Ci si meraviglia com'è che nel Medioevo c'era l'Inquisizione che torturava la gente che leggeva solamente perché leggeva la Bibbia. Beh, quello lì dà un metro di misura dell'ignoranza, l'ottusità, la falsa religiosità che c'è nel mondo. Il modo di vivere Cristo oggi nel mondo, che c'è politica nelle chiese, ci sono perversioni sessuali, in futuro la gente si guarderà indietro e vedrà il cristianesimo di oggi, la Odissea, la chiesa del vomito, la chiesa delle panche scaldate, la chiesa che accettano e perversioni sessuali e guarderà queste chiese di oggi come oggi guardiamo per esempio all'Inquisizione che torturava la gente che solamente leggeva la Bibbia. Mm-hmm. Tu leggevi la Bibbia, ti uccidevano. Perché? E perché la Bibbia va letto in una lingua speciale e tu non puoi leggerla e quindi a morte, sei un terrorista. Va bene? Quindi guarderanno indietro e vedranno le chiese del vomito di oggi che accettano perversioni sessuali, li benedicono. Bene, e diranno quelli lì erano dei diavoletti travestiti da religiosi. Come oggi diciamo, quella inquisizione erano diavoletti travestiti da religiosi. Farisei hanno fatto crocifiggere Gesù, diavoletti travestiti da farisei. Va bene.
Amen.
Comunque, guarda, questa bugia che oggi bisogna solo godersi la vita invece di combattere, va bene?
Sì.
E le chiese che credono queste cose qui, il diavolo puntuale gli dà la bugia perfetta. Il diavolo arriva, mica il diavolo può perdere l'occasione di cooperare con queste bugie che lui ha disseminato. Ecco, la bugia di oggi arriva perfetta, perché il diavolo dà anche le giustificazioni ideologiche perché le sue bugie possono essere accettate e credute. E quindi appunto è il cosiddetto Vangelo di prosperità fatto su misura dal sarto, il sarto signor Satana, va bene, per chi cerca scusa per non lavorare per Gesù.
Sì.
Va bene, quindi nessuno dice che non vuole lavorare per il Signore, e non suona bene. Allora tira fuori il Vangelo di prosperità, Dio ci ama. Che bella giustificazione.
Vita comoda.
E come oggi fanno gli aborti, perché io, il mio corpo appartiene a me, e nel nome della libertà, dei diritti, nel nome dei diritti, i diavoli avanzano. Qui quando solo diritti e nessun dovere, e il mondo vediamo come è conciato. Viene Gesù e dice, altri diritti vengono dopo, prima i doveri. Invece oggi il mondo, prima i diritti, prima io e io, e poi i doveri. Vediamo cosa dice la legge, cosa che ti dice la legge. Dice quattro cose per il miracolo, che può interpretare anche nel contrario. Va bene? Quindi questa storia del Vangelo di prosperità è un grave errore. Le chiese cadute in questa fossa sono ora mezze morte. Tu guarda, tutte le chiese del Vangelo di prosperità hanno, innanzitutto non evangelizzano. E sono lì mezze morte a cantare canterelli cristiani dalla domenica mattina. Va bene? E comunque c'è da dire che se noi non combattiamo contro la carne, va bene, e non dobbiamo combattere contro la carne, non dobbiamo combattere contro le persone o con le armi terrene, certo che no, non sto dicendo quello, però siamo chiamati chiaramente a combattere nello spirito, va bene, come le scritture che abbiamo letto. Perché? Perché Gesù combatteva così. Efesini 6, cosa abbiamo letto? Contro i principati.
Sì.
Contro le potenze, i dominatori di questo mondo di tenebre. E poi c'è l'ordine. Questo non è un'opzione, se volete, se il vostro pastore ve lo dice. Se non ve lo dice, non vi preoccupate. Seguite il cieco, poveraccio, non sa dove va, così lo incoraggiate. No, no, qui c'è il comandamento. Dice prendete la completa armatura di Dio, dice Efesini 6, capitolo 6, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e prendendo l'armatura di Dio potrete, cosa dice? Restare in piedi dopo aver compiuto il vostro dovere. Quindi se vuoi rimanere in piedi, devi resistere al diavolo, devi armarti, devi prendere la spada, lo scudo, la corazza, le armi dello spirito. Questo sta dicendo. Non sta dicendo è un'opzione. Puoi seguire Gesù, non vuoi seguire Gesù come dice Paolo, nessun problema, seguilo come dice Pietro. Ah, non ti piace neanche qua? C'è Apollo, ah, poi c'è Giovanni, poi in diversi modi hanno la volontà di Dio di servire il Signore. Non sta dicendo quello.
No, no.
Qui non dice armati se vuoi e se non vuoi niente. Dice se vuoi fai il soldato e se non niente, scappa. Prendi il carro armato marca Mussolini, una marcia avanti e cinque retromarce. Ecco, l'Italia non ha vinto neanche una battaglia. Va bene. Non dice che possiamo scegliere di combattere o non combattere. È un ordine. Efesini 6:13. Prendete la completissima, non mezza, non un'ora la domenica. Prendete la completa armatura di Dio affinché possiamo resistere nel giorno malvagio. Adesso è arrivato il giorno malvagio, il virus, che non è niente il virus, è una cretinata, una sciocchezza. Puoi andare a evangelizzare mentre vai al negozio a comprare la carta igienica, se ce l'hanno ancora. Il virus, anche se prendi, anche se becchi il virus e muori, non è successo niente. E il marchio della bestia è il problema.
Sì, sì, sì.
Lì vai all'inferno. Quello se prendi il marchio della bestia. Sì. Però se sei la sposa di Cristo, scritta nel libro dell'Agnello, Apocalisse 13:8, il marchio della bestia, in nessun modo lo puoi prendere. Perché? Perché gli angeli lo bloccano. L'angelo lo ferma. Il diavolo non è autorizzato a mettere il marchio della bestia a uno che è scritto nel libro dell'Agnello, dove lo dice Apocalisse 13:8. Lo dice. Vogliamo leggerlo?
Sì.
Va bene. Apocalisse 13:8 parla del libro dell'Agnello.
13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'Agnello che è stato immolato.
Quindi se, e poi anche Apocalisse 3:5. Quindi se tu sei il libro dell'Agnello, in nessun caso puoi ricevere il marchio della bestia. Perché? Perché sei così in gamba? No, perché gli angeli ti proteggono. Salmo 91. Dimmi questa scrittura. Questo è il contrario.
Apocalisse 3:5?
3:5.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi questa è una chiesa sardi, la cosiddetta chiesa mezzamorta. Va bene, Apocalisse 3:1. E Gesù sta dicendo, se non vinci ti cancello dal libro. Invece il libro dell'Agnello, no, impossibile. E qui vediamo la sposa di Cristo e qui vediamo il cristiano all'acqua di rose. Il cristiano che va in cielo perché fa le buone opere, quindi se le opere non bastano, in cielo non ci va. Quindi se sgara un'opera, può prendere anche il marchio della bestia. E allora, fratelli, attiviamoci, va bene, per il libro dell'Agnello. Come si conquista? Con tutto il cuore. Gloria al Signore. Quindi armiamoci con le armi dello Spirito e resisteremo. I cristiani nel mondo quanti sono oggi? Adesso voglio parlare di statistiche. Secondo le statistiche sulla carta ho guardato, i cristiani del mondo, c'è scritto cristiani, di qui c'è un documento, Christianity Country by Country, l'enciclopedia ci dà. As the year 2015, Christianity approximately 2.3 billion in a population worldwide of 7 billion. Quindi dice l'enciclopedia qua, nel 2015 popolazione di 7 miliardi e mezzo nel mondo, 2.3 miliardi sono cristiani. Ora, secondo le statistiche, ci sono nel mondo 2.3 miliardi di cristiani. Ora, voi fratelli, e ne abbiamo diversi nella nostra chiesa, che obbediscono la parola e che vanno a evangelizzare. Ecco, parlo a voi. Li avete visti questi 2 miliardi erotti per le strade a evangelizzare? Ma io no.
No.
Com'è che dice la televisione? Chi l'ha visto?
No,
nessuno
no.
Li ha visti. La maggioranza di questi 2 miliardi erotti sono quindi nominali, cioè, ossia falsi. Quindi immagino però che i cristiani veri siano almeno, diciamo, 10% di questi 2 miliardi erotti. Diciamo, io occhio croce vado 230 milioni nel mondo e direi occhio croce dovrebbero essere cristiani. Magari scaldano anche le panche, ma prima o poi smetteranno. Vabbè, che arriva la tribolazione, dovranno incalzarsi queste panche. E quindi di questi 230 milioni vogliamo dire che almeno, non so, il 10% di questi, 10% di questi siano cristiani veri, sposa di Cristo? Vogliamo dire almeno il 10% di questi qua?
Speriamo.
Speriamo? E quindi, quanto è il 10% di 230 milioni, Angela?
È 23 milioni.
23 milioni, perfetto. Grazie, bravo in matematica. Allora, immaginiamo un esercito di 23 milioni, va bene, di cristiani, cattolici, protestanti, Geova, perché anche nei Geova ci sono dei salvati, e mormoni, e tutti quelli insomma credono in Gesù come Salvatore, non importa di quale parrocchia appartieni, d'accordo? Immagina 23 milioni di cristiani nel mondo disposti a mettersi la corazza, disposti a prendere lo scudo, a prendere la spada, a scendere in campo, cioè evangelizzare, almeno pochi minuti tutti i giorni, ma tutti i giorni però. non quando non piove, quando non fa freddo, non fa caldo. Il cristiano del ciel sereno, the good weather Christians, cosiddetto good weather Christian, il cristiano del ciel sereno. Io dico che se 23 milioni di cristiani oggi, va bene? Il 9 agosto, la data di oggi, andassero a evangelizzare. Non dico mezz'ora, troppo, perché 20 minuti, ma solo evangelizzare una pecora, dare la salvezza a uno, almeno offrirgliela, almeno tentare con tutto il cuore. Io direi che se tutti e 23 milioni, va bene, della nostra Chiesa di Cristo, la sposa che siamo o che vogliamo essere, va bene? Io vi assicuro che farebbero scappare tutti i diavoli a nascondersi.
Amen.
Un esercito di 23 milioni. Io vorrei che questi 23 milioni mi ascoltassero, che si sintonizzassero su questa radio, che non valiamo niente, siamo piccoli, non abbiamo diplomi, non abbiamo grandi mezzi, non abbiamo aerei, jet privati, milioni di dollari, niente. Però abbiamo Gesù, però abbiamo un messaggio, questo è il messaggio che credo viene da Gesù. 23 milioni, mi ascoltate. Non so quanti che ci state seguendo adesso. Ditelo a tutti quanti, che abbiamo fatto un calcolo e dovremmo essere almeno 23 milioni, milione più, milione meno, insomma, sposa di Cristo, se tutti andassimo a fare qualcosa. Che adesso è un po' dura che c'è il coronavirus, ma quando arriva il marchio della bestia sarà ancora più dura, dovremmo farlo adesso e magari a costo di una multa, rischiamo, magari anche quello. Poi rischieremo la morte. Quando ci sarà coprifuoco, ti uccidono se esci. Va bene? È il tempo del marchio della bestia. E allora, io dico che è per questo che Dio ha separato tra la Chiesa sposa e la Chiesa non sposa. Va bene? Perché questi 23 milioni di cristiani sposa di Cristo, 23 milioni, stanno soffrendo in queste chiese denominazionali dove il pastore pensa solo a chissà cosa sta pensando. Ci sono anche pastori in gamba, ci sono, io ho conosciuti diversi, mi ha fatto predicare tantissime chiese e ci sono pastori dolcissimi, semplicemente però c'è questa regola che per diventare pastore devi prendere un diploma in teologia, di conseguenza devono memorizzare la idiosincrasia della loro parrocchia e allora già lì, quando entra il diploma ti hanno già programmato il cervello alla cattolicese, alla protestantese, giovese e mormonese e quindi tu non puoi superare la camicia di forza della tua organizzazione, la camicia di forza. Non c'è niente da fare. Devi imparare a parlare il mormoniano, il gioviano, il cattoliciano e l'evangelichiano. E le profezie devono essere inquadrate in questo. Per questo che io, per grazia di Dio, non mi voglio neanche avvicinare a queste organizzazioni. Ci ho lavorato con diverse organizzazioni e Dio mi liberi. Gente meravigliosa ho trovato e quella è stata la cosa che più mi ha scocciato. Che ho dovuto perdere dei fratelli che... Ma come? Non lavori più con noi? No, fratelli sì, ma organizzazioni no. Perché l'unica organizzazione che riconosco è quella di Gesù Cristo, del Vangelo, della Bibbia, Amen, dell'amore, Spirito Santo e delle Scritture. Se questo non va bene a qualcuno, ciao, vi vogliamo bene, ma io non vi seguo. Devo seguire Gesù. Ma come dice Paolo in Galati capitolo 1. Non ho chiesto permesso a nessuno, ha detto Paolo. Non ho chiesto permesso a nessuno quando Dio mi ha chiamato. Sono andato a Gerusalemme, ma un paio di settimane così. Non è che ho imparato molto lì. Io ho imparato in Arabia 3 anni, ha detto Paolo, dallo Spirito Santo. Va bene. E io anch'io ho imparato un po' di qua, un po' di là, eccetera. E alla fine Gesù mi ha detto, Giuseppino, ha detto, sono qua, Signore. Segui me e ciao. Ormai il fondamento ce l'hai, sì, Signore, ce l'ho. Allora adesso segui me. E da quando l'ho fatto, il Signore mi ha cominciato a benedirmi, perché il suo scopo era che io iniziassi questo movimento, che non siamo una chiesa la domenica, noi siamo un movimento, siamo niente, vogliamo essere il Vangelo e basta, la nostra unica dottrina. E per questo dicevo, Dio ha separato i credenti tra chiesa sposa e chiesa non sposa. Va bene? E vediamo la separazione, Daniele 12, 2, 3, Apocalisse 19, 7, 9, Apocalisse 3, 21, 2, 26, capitolo 20, verso 4 e così via. Vediamo la sposa e la non sposa, la Laodicea e la Filadelfia. E per questo che tante chiese crollano, sono costrette a scendere a patti con il nemico, costrette a fare compromessi, costrette a accettare dottrine come perversioni sessuali. Oggi vi sono grandi capi di chiese, io educatissimo, non faccio neanche i nomi, sono molto educato, e che sono addirittura marxisti, travestiti da cristiani, perfettamente travestiti, ci hanno persino la croce al collo. E usano il nome di Cristo per guidare i poveri malcapitati che li seguono alla loro politica. E con questo io ho concluso il messaggio, tranne che c'è una piccola profezia di Gesù, se posso darla.
Sì, grazie.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Dio ci aiuti. Grazie.
Dice Gesù. Qui un appunto e voglio. Va bene, cercherò di tradurre l'appunto. Grazie, Signore. Una parola di Gesù. Amati figli, siete in guerra. La guerra di liberare i prigionieri e guidarli a me.
Giacomo 5, 19 a 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.
Gesù continua il messaggio che mi ha dato, che ho sentito. Per favore controllate, fratelli, se vi sembra giusto o sbagliato. Grazie. Gesù dice, io vi ho dato le armi per vincere il nemico. Egli è terrorizzato quando le vede in azione nelle vostre mani. Dovete andare avanti e dovete attaccarlo e io vi dico, io Gesù vi dico, voi vincerete. Vi sono moltitudini che non sono scritti ancora nel mio libro, moltitudini che non hanno deciso.
Gioele 3,14.
Nuovo Diodati.
Moltitudini nella valle della decisione, poiché il giorno dell'Eterno è vicino nella valle della decisione.
Per questo vi ho chiesto di pregare per operai in questa era di Laodicea.
Matteo 9,38. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe.
Benedetta è la mia amata sposa, la mia chiesa sposa che sceglie di raccogliere la mia croce. Sceglie il mio vituperio in un mondo che mi odia.
Giovanni 15, 19, 21. Se foste del mondo, il mondo amberebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Gesù dice, il nemico è un avversario sconfitto. E questo come ogni mio evangelizzatore ha appurato. Con ogni anima convertita, ogni anima salvata, ogni ammalato guarito, ogni oppresso liberato. Ciascuno di voi, mio figlio attivo e operante, ha appurato che avete vinto il diavolo in ognuna di queste occasioni. Sì, diletti, il diavolo è sconfitto. Ponete dunque il vostro cuore su di me e credete e non siate increduli. Non conta quanto ingrovigliati siano i vostri problemi e difficoltà. Non conta che grande mancanza di mezzi, di soldi attorno a voi. ascoltate, non sono io con voi nel vostro cuore. Non faccio e non ho io fatto sempre i miracoli necessari. Non ho fatto io pescare il denaro delle tasse in bocca a un pesce. Non ho mandato le 10 piaghe contro i nemici del mio popolo Israele. Non ho fatto io perire i miei nemici con le mie pietre che io direttamente ho lanciato dal cielo, uccidendo i nemici di Israele. E perirono. Furono più quelli che perirono per queste pietre che non per la spada di Israele.
Giosuè 10:11. Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Bet-Oron, il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada.
Gioite dunque, perché io ho già vinto, e vincerete tutti voi che mi seguite.
Apocalisse 11:15. Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Consolatevi con queste parole. Gloria a Dio. Fine del messaggio.